So here is the 3 January 2008 in Yogyakarta, Jogja.
Jogjakarta.
Yeah. I meet and interview another member of the Cyclone Circus. I'm pretty amazed by this coincidence of meeting someone that is actually born in my same hometown, back in Pescara.
Yeah, but not the same family.
Or I mean, we didn't verify this completely.
That's really important.
As we look
still
pretty
gypsy.
Much. Yeah, still yeah. Very gypsy. And so here with me is Piero Pierino.
Yeah.
Celebrity Piero. Here in
Georgia. Not celebrity.
But everyone knows you.
Yeah, of course, because I'm really strange. So.
And what would you explain what you have been doing in the last 3 years?
That's a big question.
But we switch in Italian. Because yeah. I made an interview to Rafael, already in English, so this interview will be in Italian.
I like to speak English because I don't like so much my country, that's why I'm travel. Maybe I just escape, but anyway, parlerò in italiano.
Lentamente, così chi parla lo spagnolo e il portoghese o linguaggi latini ci può capire.
Una cosa bella che ho imparato viaggiando è che se conosci le lingue latine, puoi utilizzare la terminologia e le parole in una maniera tale che le persone possono capire anche se sono francesi o spagnole, perché ci sono delle stesse parole che vogliono dire la stessa cosa ma sono simili in francese e in spagnolo, quindi proverò.
Bene.
Allora, che cosa ho fatto in questi ultimi 3 anni? Un giorno ero a Roma nella mia normale vita, che poi tanto normale non era, e ho incontrato i ragazzi, i Cyclone Circus. Li ho incontrati a una convention di giocoleria e sono stato con loro, li ho invitati a casa, sono stati da me per un mese e quando sono andati via io ho continuato la mia vita e non mi piaceva molto, ero nervoso, molto. Come tutte le persone che conosco in Italia, ben pochi non sono nervosi e non sono rilassati. Insomma, un giorno ho deciso di lasciare tutto, lavoro, casa, tutto quello che avevo. Ho cercato di mettere tutto dentro uno zaino, mi sono costruito una bicicletta e sono partito. E da lì, da Roma, ho attraversato 14 nazioni, 2 continenti, fino ad arrivare in Indonesia e ci ho messo 2 anni e 8 mesi. Sì.
Quasi tre anni. E a quanto pare l'Indonesia ti piace davvero tanto perché ci sei rimasto più a lungo.
L'Indonesia, come tanti altri paesi dell'Asia, come la Thailandia, come il Laos, le persone sono tranquille. Le persone respirano e anche se hanno problemi comunque li affrontano con molta filosofia e tranquillità. E questa è una cosa che mi piace. Forse uno dei motivi per cui ho iniziato a viaggiare era proprio cercare un po' di relax, cercare un po' di tempo per riflettere sulla mia persona. E a quanto pare qui in Indonesia è abbastanza facile perché si vive bene, si vive facilmente e la gente non ha problemi. C'è poca violenza nelle strade ed è bello così.
È vero. No. E però non hai riflettuto solo su te stesso, tu hai dato molto da riflettere. Voi avete dei messaggi coloratissimi, divertenti, ma sono dei messaggi, cioè venite qui a portare un messaggio chiaro, che è quello che si può viaggiare ancora con le proprie forze. Mm-hmm. Tu hai sulla tua bicicletta scritto no oil,
sì.
Sulla targa dietro.
Quella è una targa che viene dall'Italia. E tutti gli amici della Critical Mass romana e non solo romana, italiana, la portano attaccata, questa piccola battaglia, questo piccolo messaggio. Sì, è vero, il messaggio che portiamo con noi è quello di una vita alternativa che in realtà non parte dalla bicicletta, dall'esempio di utilizzare la bicicletta per, come mezzo di trasporto, che poi alla fine la bicicletta è legata a tante altre cose. Nel senso che dal momento in cui inizi a utilizzare la bicicletta capisci anche cosa è veramente importante nella tua vita, cosa è importante caricare tutti i giorni insieme a te quando vai a fare la spesa compri la metà della roba perché sai che la dovrai portare in bicicletta, quindi inizi a capire anche cosa è veramente importante da mangiare, da vestire, qualunque cosa, tutti quei capricci che riguardano la vita quotidiana iniziano a scomparire, la vita diventa più essenziale, più facile anche, no? Sì, noi proviamo a dare questo messaggio, anche se spesso siamo talmente tanto alieni nei posti dove andiamo e il modo come ci presentiamo è talmente tanto troppo diverso dai posti dove ci troviamo che magari può sfuggire questo messaggio, ne arrivano altri, chissà cosa arriva. Anche il problema della comunicazione quando ti trovi a fare spettacoli nei villaggi sperduti della Mongolia o del Laos, quello che puoi riuscire a spiegare è poco, è giusto lo spettacolo e la performance di per sé che fa
ora,
tutto.
Ora esageri con la modestia, perché tu quando ti sento parlare in Bahasa ti fai capire benissimo, quindi hai già imparato la lingua qui in Indonesia.
Questa è una cosa fondamentale, nel senso, quando ti trovi a viaggiare con la bicicletta schivi o comunque non passi per tutti quelle tappe, quei percorsi, diciamo, turistici tra virgolette. In molti posti dove sono stato negli ultimi 2 anni non ho mai visto un bianco, e in Cina venivano da me e mi tiravano i baffi perché non avevano mai visto dei baffi così lunghi o cose di questo genere, no? Quindi se non impari la lingua non mangi, fondamentalmente è quello. Devi imparare la lingua per spiegare alle persone quello che stai facendo, che non sei un marziano arrivato 2 giorni fa dalla Luna, ma che sei una persona che sta viaggiando in giro per il mondo in bicicletta da un tot di tempo. Quindi dopo un po' che viaggi la mente diventa elastica ed è molto più facile imparare almeno una terminologia base di un centinaio di termini, che sono prima, dopo, ieri, oggi, domani, fame, dormire, io voglio, io faccio, io studio, tu bello, tu brutto, cose così, insomma.
E voi avete lasciato dietro di voi anche qualcosa, no? Avete lasciato delle ciclofficine in giro, o quantomeno l'ispirazione.
Sì, quello diciamo che è un progetto che modestamente porta avanti, diciamo, da solo, perché se basta già che vedi le biciclette dei miei compagni di viaggio e capisci che a loro non gliene può fregare di meno, come si dice a Roma, e che quindi oltre che riparare le biciclette dei miei amici mi piace insegnare a riparare le biciclette dovunque vado. Sì, è una cosa che a me piace fare perché è la maniera più diretta per mettere la gente sopra la bici. Perché quando dici usa la bicicletta, molta gente mi dice ah sì, ma non hai soldi, ma dove la trovo e bla bla bla. Allora semplicemente io l'aiuto. Infatti una delle prime cose che faccio quando so che starò fermo in una città almeno per 1 mese o 2 mesi, una delle prime cose che faccio è cercare biciclette, spazzatura, chiedere alla gente, mercati di seconda mano a prezzi illusori e mettere su una specie di laboratorio e far appassionare la gente. Qui a Yogyakarta è nata sta cosa. Spesso uso l'aspetto ludico della cosa, nel senso la bicicletta è divertente, dai, costruiamo un chopper, costruiamo una bici a 2 piani, oh ma guarda che figo, la posso usare tutti i giorni, e poi quella persona capirà che effettivamente il chopper non è la bicicletta adatta da usare tutti i giorni e magari si fa una bici normale. Però almeno ho iniziato a usare la bicicletta. E la bicicletta è figa per questo, perché è ludica, perché è un gioco, fa riscoprire quel lato infantile che le persone spesso cancellano o hanno paura di tirare fuori, perché ci sta sta società che ti dice che devi essere grande e responsabile. E invece la bicicletta ti rende proprio irresponsabile e sovrappensiero.
Tanto irresponsabile da intraprendere un viaggio così lungo e così realistico senza nessun supporto, perché che io sappia no. Voi non avete nessun supporto, cioè nessuno che vi paga.
Abbiamo sponsor con noi, abbiamo Decathlon, abbiamo Michelin, abbiamo Microsoft che ci dà computer, sì, abbiamo un sacco di sponsor che però li abbiamo delusi sin dalla prima settimana. E quindi ci hanno cancellato contattare loro. Insomma, no, non abbiamo nessun tipo di sponsor. L'unico sponsor che abbiamo è il pubblico.
Sì.
La gente gli piace quello che facciamo, ci supporta. Ci può supportare dandoci posto per dormire, acqua, cibo, migliaia di euro, in qualunque modo. E sì, la scelta di non avere sponsor è voluta, nel senso che siamo liberi di fare e andare dove ci pare a noi, vestirci, dire quello che ci pare a noi. Perché è capitato che persone ci dicessero: ah dai, se venite qui faccio le magliette, magari per un po' vi posso fornire quello che vi serve, però dovete fare spettacolo qui e qua e bla bla bla. E alla fine ti ritrovi a fare delle cose che non ti piacciono, non sei costretto a farle, perché alla fine facendo spettacoli per strada, nei punti giusti, nei posti giusti, funziona. Per esempio qui in Indonesia il cappello, quando facciamo spettacoli, non è pieno, o magari è pieno ma di un soldo che è molto molto, come posso dire, ha poco valore. Però ci siamo fermati prima a Singapore un mese, sapendo che venivamo qui, quindi abbiamo messo da parte quei soldi che ci servono per vivere qui, e il viaggio fondamentalmente è andato avanti così per 3 anni.
Un modello gitano,
sì,
di
totalmente,
sostenimento.
Totalmente.
E una domanda che ho fatto anche a Rafael, che magari è un po' complicata da rispondere, come te la senti, però come ti metti in relazione con la tua generazione, con quelli come noi che hanno la nostra età e che vivono o ancora con gli stessi sogni che ci hanno un po' illuso, un po' nutrito a Pescara, o che se ne sono andati, o che hanno intrapreso lavori e famiglia, come ti ci relazioni con questa realtà da cui sei un po' sfuggito, un po' a cui ritorni a dire qualcosa? Che cosa gli diresti?
Questa è una bella domanda, perché ci sono persone che mi hanno detto: wow, quello che fai tu è una cosa eroica, ai tempi d'oggi utilizzare ancora la bicicletta, fare una vita simile è difficile. In realtà no, è nato tutto quando sono partito. Non sapevo bene quello che stavo facendo, avevo semplicemente voglia di farlo, e quindi sono partito. Mi relaziono, è difficile relazionarsi con le persone, ecco perché ho anche un po' paura di tornare, e ho paura pure di fermarmi di viaggiare. C'è chi diceva che viaggiare è un po' come una droga, una volta che inizi poi è difficile fermarsi. E un po' sono d'accordo, anche se adesso sono stanco e ho bisogno di un posto dove fermarmi, almeno per qualche mese. Tornerò in Italia per questo. E non so come mi rapporterò con le persone della mia età, amici di vecchia data. Spesso quando guardo persone della mia età che fanno lavori noiosi e che già hanno una prospettiva molto piatta davanti a loro per i prossimi almeno 20 o 30 anni, a me mi piange un po' il cuore, perché dico: wow, quante cose stai rinunciando di vedere nella tua vita o di capire. Perché sì, leggere libri può aiutare molto, internet anche alcuni film o trasmissioni televisive, ma è sempre qualcosa che è mediato da qualcuno, da qualcosa, non è mai quello che vedi tu con i tuoi occhi e lo rielabori.
E a te ti va di tornare anche a mediare un po' le tue esperienze, di raccontarle come stai facendo?
Ci proverò, l'ho già fatto, lo faccio quando viaggio, spesso facciamo mostre fotografiche o presentazioni, e che comunque ho paura un po' di essere ferito. Mi è capitato di fare presentazioni di fotografie e video in posti molto civilizzati, diciamo così, e alla fine la mia esperienza veniva vista sì come una cosa un po' così, che poi fa 2 o 3 anni, però poi finirà e un giorno metterò la testa a posto anch'io, e viene vista semplicemente come un gioco, quando in realtà non lo è, perché è una scelta di vita grossa ed è difficile. Mi sono sentito un po' così, diciamo, non capito, e non lo so, quindi...
Beh, è comprensibile per un mondo che comunque ha delle grosse colpe che tu evidenzi, quelle dell'uso spregiudicato di risorse usare il cinismo proprio per difendersi dalla realtà, la realtà che tu gli mostri, la realtà che puoi veramente vivere in un modo diverso.
Sì, sono d'accordo con te quando dici che è probabilmente una forma di autodifesa per alcune persone, perché hanno paura ad ammettere che effettivamente si è ancora liberi di poter fare quello che si vuole, se lo si vuole. Altrimenti si scende a compromessi con tante altre regole, con un lavoro, una casa, un affitto, una macchina, un'assicurazione e così via, rate o cose di questo genere, le rate.
La vita a rate.
Mamma mia.
E se qualcuno venisse da te e ti dicesse: guarda, quello che hai fatto è incredibile, come te lo sto dicendo adesso io, però invece di avere un altro morto di fame davanti a te come me, ti dicesse: guarda, io ti voglio supportare in questa cosa, tu accetteresti? Cioè, ti voglio dare tutto quello che ti serve perché tu continui e continui il tuo progetto. Pensi che ciò potrebbe veramente fare del bene al progetto? In che modo poi questo progetto si potrebbe evolvere?
Bravo, dici bene in che modo uno può supportare. È triste da dirlo, ma spesso i soldi servono, quel poco, magari per mangiare o per comprare dei colori o una saldatrice o che ne so. E non lo so, boh, se un giorno ci sarà questa persona ci dovrò pensare. Per me è sempre molto difficile fare programmi, pure sto viaggio non è mai stato programmato sin dall'inizio. E i posti dove vado sono sempre decisi così, un po' all'ultimo momento, a seconda delle persone che incontro durante il viaggio. Se adesso sono qui a Yogyakarta è perché abbiamo incontrato le persone a Kuala Lumpur che ci hanno invitato a venire qui, altrimenti probabilmente andavamo, non lo so, alle isole Filippine o chissà dove. Quindi non lo so, è sempre molto difficile programmare. E non so manco quanto sia giusto poi programmare troppo la propria vita. Non lo so.
Beh, è affascinante il tuo punto di vista, sicuramente.
C'ho un sacco di domande adesso in testa, e anche questo sì, è il motivo per cui ho bisogno di fermarmi, perché quando viaggi ed è tutto attorno a te, alla fine c'è un sacco di input ed è difficile poi capire realmente cosa è giusto, cosa è sbagliato, quello che è giusto fare, quello che non è giusto fare, anche perché nella società di oggi, soprattutto quella nostra occidentale, le controversie sono molte. Quindi anche se vuoi portare avanti una vita con dei principi, devi scendere a patti con tante altre cose, e non è mai abbastanza, cioè non è mai facile essere certi e sicuri di alcune cose, devi sempre, non lo so, metterti in discussione, e questo per me è difficile.
Beh, non eccedere nel metterti troppo in discussione, perché direi quello che fai è anche ben definito e molto modesto, chiaro. Se conti che poi l'attività, diciamo, di sviluppo in quello che alcuni chiamano con molta arroganza il terzo mondo, viene portata avanti da ONG che alla fine quel che fanno è pagare stipendi che sono il doppio, il triplo di uno stipendio normale in un posto come questo, dare autisti e macchina, gippone per andare in giro a degli operatori che poi come messaggio danno semplicemente quello di: noi veniamo dall'Occidente a fare del bene qui e come vedete abbiamo molte più risorse di voi per farlo. Poi non si capisce bene quale sia questo bene, insomma il tuo messaggio è molto chiaro rispetto a queste situazioni. Penso che nel suo minimalismo e nel fatto anche che così siete in pochi a fare questa cosa, no? Però potrebbe crescere molto di più. Tu come la vedi la partecipazione delle persone da queste parti in quello che può essere uno sviluppo culturale, di apertura alle varie culture che sono racchiuse per esempio in un arcipelago come quello dell'Indonesia, e la partecipazione in un progetto come quello che fate voi, proprio di di portare culture diverse. Mi spiego, adesso la sto facendo complicata, però voi fate un'impollinazione di culture in quello che fate, cioè andate in giro di posto in posto e portate parole, suoni, non solo vostri, immagini, tu disegni durante tutto il tuo viaggio, metabolizzi e ricicli non solo materiali ma anche idee e le porti in giro. Pensi che tu l'hai fatto questo tu da pseudo occidentale, occidentale che non è quasi più occidentale, ti vedo qui e non lo sei, ma pensi che persone qui di questo luogo siano in grado, le conosci, lo fanno, di fare una cosa del genere, oppure sono anche loro un po' intrappolate nel loro mondo come tu lo saresti nel tuo?
Sono molto attratti, soprattutto qui in Indonesia, qui in Yogyakarta. Non è un caso che stiamo qua a Yogyakarta, perché c'è una concentrazione di artisti in questa città incredibile: pittori, scultori, musicisti, attori, performer, di tutto. Ed è incredibile. E tutti sono molto attratti da quello che facciamo. E è un... diciamo che sono attratti perché è un fenomeno da baraccone quello che portiamo noi, è una cosa wow, esplosiva, guarda questi quanto sono strani, è pazzesco quello che fanno. Poi finisce un po' lì, però vabbè, questo riguarda un po' pure le persone, il carattere che ho trovato qui in Indonesia. Comunque sì, funziona. In molti posti dove sono stato mi sono sentito, non è colpa mia, comunque mi sentivo male quando parlavo con le persone e tutti mi dicevano wow, quello che fate voi è bellissimo, anch'io vorrei girare in giro per il mondo in bicicletta o in qualunque altro modo, ma non posso farlo perché la mia nazione non mi rilascia il passaporto, come succede qui in Indonesia. Qui in Indonesia se vuoi viaggiare devi avere 1 milione di rupia da dare per ogni nazione dove andrai, al tuo governo. E questa è grossa burocrazia, quindi spesso io mi sento un po' così, un po' come di wow, che fortunato che sono io però essere nato in Italia, che ho 50 euro, c'ho il passaporto e c'ho 31 pagine, che significa almeno 31 continenti da poter attraversare, nazioni. Quindi non lo so, boh, la gente è molto attratta, però è anche, non lo so, a volte sembra rassegnata. Qui le persone si muovono, portano avanti battaglie politiche, provano a cambiare le cose, però alcune cose sono troppo grandi e non...
Beh, diciamo non che l'Indonesia posso. È all'inizio, da uscita da un brutto periodo, questa, la biennale di quest'anno si chiama Neo Nation, proprio perché cercano di costruire, speriamo non troppo sulla falsariga nazionalistica, una nuova popolazione, una nuova identità.
Una cosa a proposito di... della tua domanda, quando siamo arrivati qui in Yogyakarta e sapevamo di fermarci almeno per 3 mesi, 2 o 3 mesi, la prima cosa che abbiamo proposto ai nostri amici era quella di aiutarci a trovare le forze e le persone soprattutto per frequentare i laboratori che poi abbiamo organizzato e nessuno è venuto. Abbiamo organizzato laboratori di circo, di musica, di murga, che è una danza tradizionale argentina, che ha a che fare con le percussioni, danze e altre cose, e ahimè sono venute 2 o 3 persone. Quindi boh, a me mi viene da riflettere, laboratori gratuiti tra l'altro, quanto poi queste persone siano in realtà aperte a sapere, a studiare certe cose, non lo so,
quanto siano prese magari dalla loro vita e dal sostentamento di una vita che insomma non è così ovvia come per te, nonostante tu non l'hai pianificata,
sì,
però
non li vedo impegnatissimi comunque. Sinceramente non li vedo impegnatissimi, forse un po' svogliati. Spesso mi sono domandato se potesse essere il clima o altre cose, perché anch'io che sono uno iperattivo, da quando sto qui diciamo nel sud dell'Asia, il clima afoso rende il tutto molto più lento,
e i monzoni,
la pioggia, sì, sono un sacco di fattori, probabilmente sarà il clima pure, non lo so, comunque.
Beh, io ti ringrazio, se c'è qualcos'altro che vuoi dire, perché...
Se c'è qualcuno che ascolta questa intervista e ancora non usa la bicicletta, è giunta l'ora che inizi a farlo, questa è una cosa fondamentale che lo dico a tutti, perché sì, quello che facciamo noi è estremo, non dico che deve girare il mondo con una bicicletta a due piani che pesa più di te, la mia bici pesa 90 kg ed è più alta di me, però almeno usarla come mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani all'interno della città è proprio il minimo, la cosa più semplice. A me la bicicletta mi ha cambiato la testa. È iniziato tutto perché la mia Vespa era rotta, studiavo scultura all'accademia e utilizzavo pezzi di bicicletta per le mie sculture. Quindi è stato tutto un po' una casualità. Il primo giorno di primavera che ero in sella alla mia bicicletta, prestata da un amico, mi sono innamorato, ma non tanto della bicicletta, della città. Degli odori, vedevo fiori, facevo più attenzione a quanti alberi ci sono nella città, a quanto sono belle le vie, i balconi, su tante cose che in motorino, in macchina non le vedi. Cioè, la bicicletta è solo il primo passo, poi tutto il resto viene da solo. L'ecologia, il riciclaggio, il consumismo, la spazzatura, sono tutte quante cose che inizi a capire passo dopo passo. La bicicletta è semplicemente l'inizio, infatti è magica. A me ha completamente cambiato la vita, adesso se sto qui è solo grazie alla bicicletta.
Grazie mille Piero e buon viaggio.
Grazie.